Al capitolo sedicesimo, non so se chi l'ha fatta, adesso perché non ho segnato, era presente, è qui presente, sì, tirami la circoncisione di Timoteo, la circoncisione di Timoteo, Timoteo era figlio di una donna ebraica, quindi per la matrilinearità era considerato, poteva essere considerato dagli ebrei uno dei loro, quindi se uno dei loro si presenta come circonciso. Ecco, invece una domanda che mi è arrivata proprio adesso, interessante, ci allargherebbe molto i discorsi di Pietro e i discorsi di Paolo, i discorsi di Pietro anche con invito alla conversione. Dipende dagli, secondo me, molto dai destinatari, perché i discorsi di Paolo, per esempio, sia al capitolo 14, rivolto all'Istra, sono rivolte ai pagani. Al capitolo 17, il discorso all'Areopago di Atene, di nuovo rivolto ai pagani, qui c'è un'idea di una conversione, indipendentemente dalle parole che vengono utilizzate, dagli idoli al Dio unico. Quindi anche questo aspetto è decisamente accentuato e precisato in relazione ai destinatari. E qui accenno una domanda, quindi si vede che Paolo qui si rivolge ai pagani, alle nazioni, alle genti, sempre quella parola, ricordo, le etne, non solo ai timorati di Dio, però inizia la predicazione partendo dalla sinagoga, un'osservazione che mi ha fatta. Riprenderò quello alla fine del pomeriggio. Allora, un episodio importante. Allora, alcune domande, alcuni interessi si sono palesati, espressi durante la relazione. Vedo altre domande, per esempio, in confronti dell'Impero Romano. Non possiamo affrontare tutti i temi, mi dispiace. Una domanda, un interesse che non dobbiamo perdere di vista è la caratterizzazione di Paolo secondo Luca. Abbiamo visto che Luca, ricordo, non lo chiama apostolo, c'è questo vaso, la declinazione di questo vaso, cosa intende per vaso, che è importante. Un brano molto importante, a mio avviso, nello sviluppo degli Atti, è al capitolo 20, i versetti dal 17 al 38, il saluto agli anziani, ma teniamo la parola presbiteri, perché lo vedremo, va tenuta la parola presbiteri. Non si tratta solo di anziani o nemmeno precisamente o prioritariamente di anziani anagraficamente. Di Efeso al capitolo 20, versetti 17 e 38, perché lì termina con questo discorso potremmo dire che termina l'evangelizzazione paolina. Paolo non prenderà più la parola come evangelizzatore, ma dopo un altro breve intermezzo profezia di Agabo, prenderà come prigioniero, o in procinto di essere prigioniero, e prigioniero. Allora, questo è un po' un discorso che fa il bilancio di ciò che è stato fatto sino adesso, della evangelizzazione paolina. Quindi, per i copi di bilancio, sono quelle riassunti che ci danno le chiavi per vedere i fili importanti della narrazione precedente. E quindi È di fatto un discorso di testamento, secondo un genere letterario ben conosciuto nel mondo biblico, a partire dal Deuteronomio, quel testamento di Mosè, fino ai discorsi di testamento di Gesù nel quarto Vangelo e così via. Si alterna memoria del passato, previsioni sul futuro e i pericoli che il futuro racchiude, esortazioni e si conclude con una preghiera. Questi presbiteri chiamati da Efeso sono chiamati dalla missione paolina. La prima volta nel libro degli Atti entrano dal capitolo 14, versetto 23. Siamo ancora nel contesto della missione antiochena. Paolo più Barnaba assieme istituiscono dei presbiteri nelle comunità. Vediamo cosa dice dei presbiteri, quindi tenendo presente due attenzioni in questo brano, soprattutto, come dicevo, la caratterizzazione di Paolo, però anche queste figure presbiteri. Cosa dice Paolo, cosa dice Luca e cosa a questo riguardo dice invece Paolo. Allora, leggo e facciamo memoria del testo a partire dal versetto 17. Da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso i presbiteri della chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, fra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie di Giudea. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrò più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passate, che non vedrete più il mio volto, scusatemi, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a tutti voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Fermiamoci qua. Le caratterizzazioni di Paolo. Quindi, la prima cosa è il versetto 19, sopra un versetto molto denso. Ho servito il Signore con tutta umiltà. La prima idea che viene introdotta è il servizio al Signore. Servizio, quel verbo utilizzato è duleuo, il sostantivo è dulos, può essere tradotto anche come schiavo, e delle volte si intende proprio schiavo, va bene. Indica quindi la relazione del soggetto con la persona d'autorità a cui fa riferimento, la totale anche dipendenza da un padrone. Il sostantivo utilizzato da Paolo, spesse volte nei prescritti epistolari, Romani 1:1, Filippesi 1:1, proprio per dire che lui è il dulos del Signore Gesù. Da qui segue: ho servito il Signore come? Con umiltà. Umiltà, in greco indica è la tapenofisine, cioè indica sia uno stato, una condizione, sia un atteggiamento interiore. La condizione ovvia, il dulos è più basso rispetto al padrone. Ma anche la disposizione, l'umiltà nel mondo greco era assolutamente un disvalore. Per il mondo biblico sappiamo che invece l'umiltà della Vergine nel Magnificat, ma c'è tutta la spiritualità biblica, è il riconoscere la propria dipendenza creaturale da Dio, non solo subirla o viverla passivamente, ma farla propria, con coscienza, libertà e responsabilità. Umiltà come condizione, umiltà come atteggiamento, come disposizione. Il termine servizio ritorna ancora nei versetti che abbiamo ascoltato, il versetto 24, ritornerò dopo, però già leggo, devo condurre a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato. Qui il termine diverso è diaconia. Se la semantica della duleia indica la relazione del servo con la persona, col capo, diciamo, la diaconia indica invece la dimensione orizzontale, cioè le persone a cui è a servizio, il compito e la dedizione che viene affidata in relazione evidentemente ad altri. È un servizio che ricorda anche questo versetto, che mi fu affidato dal Signore Gesù, a un mandante assoluto, e quindi un servizio rivestito nei confronti degli altri di una certa autorevolezza. Non è il servizio che io faccio perché c'è una deliberazione comunitaria che mi chiede di fare alcune cose, no, viene dal Signore Gesù, ha una autorevolezza. Totalmente dipendente da Cristo, doulos, Paolo è quindi rimandato ad una totale dedizione a quella comunità che lui incontra, che lui fonda. E qui, più avanti nel discorso, apparirà anche il tema del disinteresse economico. Io ho lavorato con le mie mani per non essere d'appeso a nessuno. Paolo, anche storico, lo sottolinea, lo ricorderà la prima lettera ai Tessalonicesi, per esempio. Ecco, quindi questa dedizione qui è un aspetto della dedizione. Non vuole Paolo utilizzare il proprio servizio, il proprio compito per un interesse personale, servizio, quindi fatto con gratuità. Ed è questo servizio, il fatto che lui non è confermato anche dal fatto che lui non si sia sottratto. In mezzo alle prove, Paolo si comporta con quella franchezza che ha caratterizzato i primi testimoni. Ricordiamoci solo una volta che Pietro viene imprigionato nei primi capitoli degli Atti, la Chiesa prega perché lui possa continuare la testimonianza con parresia, con franchezza, con libertà. Quindi, tornando al versetto 19, ho servito il Signore con tutta umiltà fra lacrime e prove. Non mi sono mai tirato indietro, abbiamo detto 20, versetto 21, testimoniando a giudei e greci. Attenzione a questo verbo, a questo lessico, il lessico della testimonianza. Vi evoca qualcosa? Il mandato che il risorto ha dato ai dodici, a quel tempo erano ancora 11, Mattia doveva essere ancora letto, all'inizio di Atti, qual è stato? Mi sarete testimoni partendo da Gerusalemme, bla bla bla, fino ai confini della terra. Chi era che riceveva il compito della, che aveva ricevuto il compito della testimonianza? Gli apostoli. Tanto è vero che nel corso della sua narrazione, Luca non aveva mai utilizzato questo verbo per nessuno, se non al capitolo 18, Paolo a Corinto, proprio viene riferito per la prima volta a Paolo. E qui abbiamo la seconda volta in cui il lessico della testimonianza nelle parole di Paolo viene attribuito a se stesso. Attenzione, quello stesso lessico che caratterizzava la opera dei dodici, degli apostoli. Per un verso Paolo non è apostolo, ma per un altro vediamo che l'unico soggetto degli atti che riceve un verbo caratterizzante la missione dei dodici. Questo non si conclude qua, non so se nello schema ho messo anche le citazioni, nella sua arringa al momento del suo arresto nel Tempio, 22:15, come quella di fronte ad Agrippa, capitolo 26, lessico della testimonianza ritorna a descrivere l'opera di Paolo. È una costante, è caratterizzato tutto questo come costante della sua esistenza. Ed ecco allora che questa opera di testimonianza si traduce come un essere in qualche maniera letteralmente legato dallo Spirito. È al versetto 22. Ed ecco dunque costretto dallo Spirito, legato dallo Spirito, condotto da questi su strade che possono anche far presagire rifiuto e sofferenza, come anche poi la profezia di Agabo, questo profeta e cristiano, dirà, capitolo 21, versetto 11. Sia qui un eco. Seguiamo, attenzione, la caratterizzazione di Paolo, cosa Luca ci dice di Paolo. C'è una missione che comporta la sofferenza, perché lo spirito, soltanto che lo spirito di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. C'è una missione che è iscritta in un progetto superiore, un progetto divino. E questa missione, appunto, qui testimoniata a Paolo dello Spirito. Nell'opera lucana, questa idea vi fa venire in mente qualcosa? L'opera lucana, la prima parte, no? Del dittico. Chi è che nel Vangelo deve andare a Gerusalemme, la città del rifiuto? È Gesù, nell'annuncio della sua passione, capitolo 9, 17, 24 del Vangelo di Luca, sottolinea nel linguaggio lucano questa caratteristica: bisogna che devo andare. Cosa sta facendo qui Luca? Una parola tecnica, la sincrisis. Cosa vuol dire? Un prolungato parallelismo tra chi? Paolo e prima di tutto abbiamo visto Pietro, la franchezza di Paolo, la franchezza di Pietro, l'essere testimone come i primi, come gli apostoli. Ma più a monte ancora con Gesù stesso. C'è una catena di testimoni che ripercorre la vicenda di Gesù. Questo prolungato parallelismo ci fa vedere che il testimone è in fondo modellato da quel Gesù a cui lui dà testimonianza. E Paolo lo è. Anzi, a nessun altro personaggio di Atti sarà dedicata una racconto così prolungato della passione in cui possa rivendicare un'assimilazione così estosa con Gesù. Vedete, quante volte Gesù appare di fronte ad autorità giudaiche nel racconto della sua passione? 2 volte. Al capitolo 22 di Luca appare davanti al Sinedrio. Questo è il racconto della passione, ok? Ma il capitolo 23 appare anche dinanzi al re Erode, perché Pilato, sapendo che era della giurisdizione di Erode, lo manda a Erode. Da quel giorno essi diventarono amici, dice, commenta Luca. Prima c'era invece rivalità tra di loro. E questo mandare, inviare a Erode non ha paralleli negli altri sinottici. Bene, per Paolo, capitolo 22, capitolo 23 di Atti, lui è dinanzi al Sinedrio a Gerusalemme. Al capitolo 26 appare dinanzi al re Agrippa a Cesarea. 2 incontri con le autorità giudaiche, il Sinedrio e il re. Ancora, altri 2 davanti a quelle romane. Nel racconto lucano, Gesù appare 2 volte dinanzi a Pilato perché è inframmezzato in questo dal invio appunto da Erode. Siamo al capitolo 23 di Luca. Bene, in Atti sappiamo che al capitolo 24 compare dinanzi al procuratore Felice e al capitolo 25 dinanzi al procuratore Festo, che nel frattempo si è succeduto a Felice. Vedete? Sono solo alcune pennellate, potremmo andare avanti, il tempo è necessariamente limitato, ma vedete questa parallelismo, ripeto la parola tecnica, la syncrisis, le vite parallele di Plutarco, è una tecnica narrativa molto conosciuta ai tempi, che ci fanno vedere un modello a cui Luca ricorre, un modello retorico a cui Luca ricorre, la ripetizione, che non vuol dire sapete, la ripetizione, la lapidazione di Stefano ricordava molto la crocifissione di Gesù, ecco, e questa storia di Gesù che continua e ora continua nei suoi testimoni. È una tecnica che ha un valore, non è mera anche pesantezza letteraria, potrebbe dire qualcuno. No, no, ha un valore. Il testimone è modellato, ripeto, da quel Cristo a cui dà testimonianza e la vicenda di Cristo continua. Non è messa nella tomba il venerdì santo, continua nei suoi testimoni. Allora, quindi, dov'ero qua? Ecco qua. Allora, comparendo dinanzi a in questi contesti, Paolo prende parola per quelle che si presentano sulle prime come apologie. Deve 22:1, 26:2, deve difendersi dalle accuse, ma che si volgono in testimonianza a Gesù risorto. E questo aspetto molto importante, questo è naturalmente avviene perché chi rende possibile questo ripercorrere la vicenda di Gesù legato dallo Spirito? Paolo fa questo perché c'è un motore, il motore del libro è lo Spirito. Naturalmente importante in questo il versetto 24. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita se non per portare a compimento la mia corsa. Non dire legato dallo Spirito è uno strumento passivo. No, questo dice che Paolo fa, Paolo Lucano fa coscientemente suo questo progetto, questa missione, questa chiamata. Ecco. Allora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato. Quindi, allusione al fatto che Paolo concluderà la sua vicenda, la concluderà a Roma. Va bene. Sguardo quindi retrospettivo. Ne fa parte dei racconti. Del genere dei racconti di Testamento. Andiamo adesso al versetto 28. Il versetto 28 è uno sguardo prospettico. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in cui lo Spirito Santo, che vedete continua la sua opera, vi ha posti come sorveglianti per pascolare la Chiesa di Dio, quella Chiesa che si è acquistata per mezzo del proprio sangue. Versetto molto denso. Allora, sguardo prospettico. Privati della presenza fisica dell'Apostolo, la comunità dei discepoli continua il suo cammino. Perché? Perché prima di tutto c'è uno Spirito Santo che non va in pensione. Lo Spirito Santo ha agito e continuerà ad agire. E vi ha posti, ha posto questi soggetti che sono chiamati presbiteri, all'inizio, qui, versetto 28, vi ha posti come vi ha messi, proprio letteralmente, vi ha messi, vi ha ficcati lì. Come sorveglianti, custodi. È un compito di guida che a monte è promosso dallo stesso Spirito che in tal modo continua la sua opera nella Chiesa. E allora, questo è un compito che loro dovranno volgere con attenzione per un bene che non è loro, ma è la Chiesa, cioè l'assemblea di Dio, questa di ecclesia, sapete, no? Credo di assemblea, comunità riunita. È un bene di Dio. Sono custodi, l'idea della custodia, non del padrone, l'idea della custodia, di un bene che è bene di qualcun altro. È lo Spirito che ha posti la stessa idea di sorvegliante, indica una preminenza, un'autorità, ma non è un'autorità di un padrone, è l'autorità di un custode di un bene che non è suo. E quanto sia caricato questa idea è quella Chiesa, che è la Chiesa di chi? La Chiesa di Dio, la Chiesa non è dei sorveglianti, custodi, pastori, presbiteri, no, è la Chiesa di Dio, che lui si è acquistato a prezzo del suo sangue. Notate questa frase che ha tormentato anche nei codici perché qualcuno ha voluto aggiungere logicamente il sangue del suo figlio. Sarebbe logico. Luca usa qui una formulazione estremamente brachilogica, cioè estremamente densa, ristretta, riassunta, per dire quasi che Dio Padre, sapete, Zeus, Dio è il Padre, non nega la divinità del figlio, ma il Nuovo Testamento normalmente quando parla di Zeus si rivolge al Padre. E quindi qui l'idea è del Padre, la Chiesa di Dio è la Chiesa del Padre. Per dire che il padre è quasi personalmente implicato nel dono della vita del figlio. Il padre è lì, il padre partecipa in quel dono della vita. Quindi questa assemblea di Dio è un qualcosa di assolutamente prezioso, assolutamente, quindi l'estrema densità, e guardate che in questa densità, in un versetto, tace, sono quegli squarci trinitari, lo spirito, il padre e il figlio, in questo caso, che sono qui menzionati. Ecco. Allora, è un versetto di una densità trinitaria. E allora, poi, andiamo al versetto 32. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità tra tutti quelli che da lui sono santificati. E poi qui non ho desiderato né argento né oro né vestito di nessuno. Come accennavo prima, voi sapete che alle necessità mie e di quelle che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si debbono soccorrere lavorando così. Di fronte alla prospettiva futura, primo, o secondo, Paolo si presenta come esempio, come modello di imitazione. Non è una caratteristica unica in Luca, in tante lettere. Paolo si presenta come modello. Filippesi 3, quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a causa della conoscenza, della sublimità della conoscenza di Cristo. Bene, fatevi insieme miei imitatori, fratelli. Percorso che ho fatto io, quel profondo percorso spirituale, è un percorso offerto come modello a tutti. Qualcuno potrebbe dire, allora qui un po' presuntuoso, Paolo fa parte delle strategie comunicative del tempo, dire il proprio ethos, cioè la propria. Se io presento un valore, io ci credo a questo valore e io ci vivo di conseguenza. Poi, e anche qui le ragioni, Paolo, quindi è di esempio, esempio fondativo, come vedremo subito. Però prima di tutto, prima di presentarsi come esempio, secondo le caratteristiche del genere letterario dei testamenti, c'è la preghiera. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha il potere di operare. Guardate che questo è anche una formulazione molto densa e pregnante per la teologia lucana, perché se vi ricordate, già all'inizio degli Atti, dopo che viene risolta la controversia tra ellenisti e credenti di lingua ebraica riguardo alle vedove che erano trascurate nella distribuzione del cibo, vengono eletti sette, va bene, tutto a posto, e al che versetto settimo del capitolo sesto. La parola di Dio si diffondeva. La parola di Dio è soggetto personificato che ha una operatività, un'efficacia propria. E il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Il numero dei discepoli si moltiplica perché c'è una parola che è performativa, ha una efficacia in sé. Così altre citazioni di Atti 12, 24 o 19, 20, va bene su questa. E qui notiamo allora un gioco di reciprocità, perché la parola è affidata al testimone. C'è bisogno di soggetti che la portino questa parola. Paolo dice con forza che non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere al fine di annunciare. L'annuncio è qualcosa che chiede impegno, dedizione, non tirarsi indietro di fronte a difficoltà, da una parte. D'altra parte, in forma più decisiva, è la parola stessa che porta i testimoni. I testimoni portano la parola, ma è la parola a portare i testimoni. E questo avverrà anche nelle stagioni successive alla scomparsa dei primi testimoni. Vi affido a questa parola che ha il potere di. E qui, allora, vedete, ci c'è un grande, a mio avviso, un validissimo autorità, a mia conoscenza, attuale libro degli Atti, un recente commento abbastanza recente delle Dioniane, è Daniel Margherà. Daniel Margherà lo sottolinea spesse volte, sottolinea Atti come corsa della parola. Qualcuno gli ha obiettato, ma la parola non corre da solo se non sono i testimoni che corrono. Sembra a volte ok, ma c'è qualche biblista che, o qualcuno tra di noi, che si diverte a tirare fuori le questioni di lana caprina, che potrebbe essere analoghe al c'è prima l'uomo, l'uovo o la gallina. Questa reciprocità è inevitabile. Però questa reciprocità non può nascondere il fatto della efficacia della parola, insita nella parola stessa. La parola di cui parliamo non è solo primariamente informativa, è performativa, è una parola che realizza. E allora, vedete come, sì, Atti degli Apostoli, tanti soggetti, tanti protagonisti umani, abbiamo visto come mano a mano e in che misura Paolo è diventato umanamente come protagonista. E poi questo versetto qui importante, questo brano importante che apre uno squarcio importantissimo sul futuro. Peraltro, tutto questo non deve farci dimenticare che i primi protagonisti sono gli attori divini, lo spirito, la parola. Questo, guai a dimenticarsi di questo, sarebbe stravolgere totalmente. Guardate anche loro la forza di dire che questa parola si diffonde, che questa parola ha il potere di operare. Allora, qui un momentino, un confronto però su questa immagine di chiesa che ci viene qui offerta con quella che emerge dalle lettere pauline. Perché, vedete, questa figura di presbiteri assolutamente sconosciuta dalle lettere pauline. Perché? Allora, qui c'era una risposta classica, risposta di Ceseman, parliamo però di, sì, del secolo scorso, una cinquantina d'anni fa, anche di più, dove ci dice che sosteneva, le comunità pauline sono sostanzialmente carismatiche. Non hanno guide umane, la guida è lo spirito. Quando interviene la guida umana, si frappone all'opera dello spirito. Capite molto anche la precomprensione ideologica di questa affermazione del genere, che io semplifico molto. In realtà, leggendo le lettere pauline, scopre già la prima lettera ai Tessalonicesi, la primo scritto cristiano. A un certo punto Paolo mi saluti coloro che presiedono. Coloro che presiedono vuol dire che c'è un ruolo. Dobbiamo andare un salto alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, quel capitolo molto conosciuto, dove la questione dei carismi viene riconosciuta che le comunità pauline fossero sotto un forte impulso pneumatico e fuori di discussione. Già facevo riferimento questa mattina come anche i segni prodigi che caratterizzano la missione paulina sono segno di autenticazione dello spirito, sono frutto dello spirito e segno di autenticazione quindi della missione stessa. Ecco. Che questo escluda altre figure, questo no però, perché prima Corinzi, scusatemi, capitolo 12, versetto 27 e 28, quello che ci interessa. Voi siete corpo di Cristo. E membra ciascuno per la sua parte. Alcuni Dio li ha posti, abbiamo lo stesso verbo che ritornava in Atti. Dio li ha messi. Risale a un'opera di Dio. Nella Chiesa, innanzitutto come apostoli. Secondo, profeti, terzo, maestri. Dire innanzitutto, secondo, terzo, vuol dire una gerarchizzazione precisa. Nella Chiesa, non sopra la Chiesa, ma nella Chiesa c'è questo ordine. E poi tutta una serie di altri carismi. Prodigi, carismi di guarigione, eccetera, eccetera. Il penultimo è il carisma di governo. Ma carisma di governo quando prima di tutto ci sono gli apostoli, vengono messi per prima, chi è che governa? Allora, è chiaro che le lettere pauline testimoniano una consapevolezza dell'apostolo di avere lui autorevolezza sulle comunità da lui fondate. Perché? Perché è apostolo. Perché la fede nasce dalla testimonianza del Signore risorto, non per altro. La sappiamo anche che l'apostolo era una figura, Paolo è sostanzialmente una figura itinerante, certo si sofferma delle volte anche per lunghi periodi a Corinto piuttosto che a Efeso, però si coglie come itinerante. Quando va via, come vivono queste comunità? Ecco che allora la figura di chi presiede, di chi governa, che nelle lettere pauline sono molto en passant, buttate lì, dette quasi come un fatto scontato. Ma ci sono dei leaders locali che sono assolutamente subordinati a Paolo e alla sua equipe missionaria, fra cui Timoteo, eccetera, che si muovono, perché sono loro che tengono le fila di questa comunità. Paolo scrive delle lettere, o manda Timoteo, o se no Tito, presso le sue comunità. Però nella vita poi concreta, quotidiana, feriale, ci sono alcune figure che gestiscono questa vita. Qui dobbiamo intendere quello che Prima Corinzi 12:28 chiama come governo. Ora, da dove saltano fuori queste figure? Queste figure saltano fuori oggi, una linea molto diffusa, dai capi famiglia, delle famiglie almeno un po' benestanti, che aprono le loro case ai raduni assembleari dei cristiani. Il capo famiglia è colui che necessariamente, aprendo la casa, diviene responsabile di quel raduno. Una responsabilità più di tutto organizzativa. D'altronde capite bene, che questo spiega in maniera molto chiara alcuni momenti di tensione che nella prima lettera a Corinzi vengono registrati. Quando vi radunate a celebrare proprio la cena del Signore, uno è ubriaco e l'altro ha fame, perché erano naturali che fenomeni di condizionamento in cui il capo famiglia avesse un occhio di riguardo per quelli un po' del suo ceto, in una società fortemente strutturata come poteva essere quella del tempo dell'impero romano. E gli schiavi facessero gli schiavi anche in questo ambito. Certo che questo è smentire la cena del Signore, il vostro non è più cena del Signore. Però capite come la costituzione della comunità cristiana, il suo raduno, i suoi responsabili potessero ingenerare queste problematiche. Ma quando l'Apostolo non c'è più, ecco che inevitabilmente questi leader locali acquistano dei rilievi, magari dei rilievi che vengono tenuti, legittimati, quando si conformano allo stile tramandato da Paolo e dalla sua equipe missionaria. Quali lettere registrano questo passaggio? Le lettere pastorali, rivolte, cioè le due lettere rivolte a Timoteo e la lettera rivolta a Tito. In queste lettere sono menzionati i presbiteri ed è menzionato quello che io col nome, come la CEI traduceva correttamente in Atti 20, ho detto sorvegliante, sovrintendente. Potete immaginare quale parola greca ci sta sotto, chi conosce anche un po' il greco può capire.
Episcopi.
Episcopi, esattamente, che la CEI, però, quando traduce le pastorali, per tutelare l'autorità che noi non mettiamo assolutamente in discussione, qui sulla sinistra vedete il vescovo di Udine che ci sta guardando dalla mia schermo, in fotografia, traduce come vescovi. Perché in Atti 20 traduce come sorveglianti e nelle pastorali come vescovi. Misteri della fede. E non solo nel pastorale, a dire il vero, anche nella lettera ai Filippesi, questi governanti locali hanno il nome di questi, quelli che governano, quelli che presiedono. In Filippesi Paolo li chiama episcopi, ma elacei, vescovi, vescovi nella comunità di Filippi. Vi capite bene? Quanti vescovi sono a Bologna? E forse a Bologna, almeno anagraficamente, ha qualche cristiano di più di quanto aveva la comunità di Filippi al tempo. Nella comunità di Filippi ci sarebbero molti vescovi. C'è qualcosa che non quadra, no, in queste traduzioni, non so se sono chiaro. Ecco, al di là della traduzione, voglio dire che comunque tra le pastorali e Atti notiamo una sintonia, perché stiamo parlando di una chiesa della seconda, terza generazione in cui l'apostolo non è più presente. Però la sua vita, la vita della chiesa, deve essere ancorata ad una memoria fondativa. E questo ancoraggio alla memoria fondativa viene detto attraverso, viene garantito anche, non esclusivamente, ma anche attraverso, per mezzo della figura di responsabili, la cui responsabilità a questo punto viene focalizzata, viene determinata. Vedete come le pastorali hanno alcune regole di comportamento per presbiteri ed episcopo. L'episcopo nelle pastorali è un soggetto ancora all'interno dei presbiteri. Si passa dalle raccomandazioni agli uni agli altri senza nessuna effettivo salto di continuità. Però c'è una focalizzazione precisa su questi figli. E vedete che la terminologia delle pastorali ritorna, è quella di Atti 20, tradotto come anziani, e presbiteri andrebbe tradotto presbiteri. E episcopos, episcopi, sorveglianti, che è presente quella. Tant'è che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che le pastorali fossero scritte in realtà da Luca. Ipotesi che si scontra subito con un aspetto. Per le pastorali Paolo è apostolo, anzi è l'unico apostolo. Per Luca abbiamo visto Paolo non lo è. Quindi non possiamo dire che Luca sia autore delle pastorali, quanto che riflettono uno stesso momento, uno stesso stage ecclesiale. Spero di non aver detto cose sostanzialmente nuove, dicendo, c'è una premessa in questo, spero che non sia nuova. Ci sono alcune lettere che portano il nome di Paolo che in realtà non sono paoline, le pastorali sono sicuramente queste. Pastorali sono scritte dopo, però non è una, così, una finzione gratuita. È la tensione assolutamente irrinunciabile per la comunità della seconda, terza generazione di ancorare il suo percorso ad un momento fondativo. E per le pastorali è il momento fondativo del Paolo Apostolo. Per Atti 20 è comunque un momento fondativo della missione paolina, missione che, vi assumo, è la missione di un testimone, non dell'apostolo, però comunque di un testimone. E chiamando Paolo testimone, evidentemente, è anche testimone, con quali caratteristiche vi avevo accennato poi questa sincrisi con Cristo, eccetera, con la passione di Gesù, ok? Si raffigura una autorevolezza ben precisa in Paolo. Un'autorevolezza ben precisa. Ecco. Abbiamo concluso questo tema. Se ci sono 3-4 minuti delle domande, qui vedo chiarire un po' di più la questione del termine vescovo, ok? Allora, vescovo in origine è episcopos, questa parola greca che letteralmente vuol dire sovraintendente, sorvegliante, viene poi tradotta come vescovo. Quando dico vescovo, però, io intendo un ministero ben definito, con anche alcune caratteristiche storiche che sono cambiate nei secoli, però noi pensiamo chiaramente ai vescovi con una certa, con certi compiti definiti. Ecco, quando Paolo saluta gli anziani presbiteri di Efeso, o quando vengono scritte le pastorali, questi compiti non sono ancora definiti. Ok? Questo cosa voglio dire? Che il termine vescovo e i loro compiti sono abusivi della Chiesa? No, eccellenza. Non voglio dire questo assolutamente. Voglio dire perché? Perché quello che le lettere congiuntamente le lettere pastorali e atti dicono è in questo sguardo prospettico al futuro, dove certo il futuro è garantito dall'opera dello Spirito, dalla parola che riesce ad operare, però è un futuro che appunto viene affidato anche a soggetti umani con dei compiti di guida, di tutela dell'unità di questo cammino della Chiesa nella storia, che mentre era in vita l'Apostolo, era compito che si assumeva lui, che mentre l'Apostolo non è più, questo compito viene assunto da altri. Questa idea è chiarissima nel Concilio Vaticano II, dove la Costituzione Lumen Gentium dice che i vescovi sono successori degli apostoli come guida, e dice un altro anche compito, che adesso non ricordo, della Chiesa, dove questo come guida dice il loro ministero. Ma al contempo è anche limitativo, perché dice ci sono alcuni compiti degli apostoli che essere testimoni del risorto e fondatori della Chiesa che sono legati a quel tempo costitutivo. E quindi non è prerogativa dei vescovi. Successori degli apostoli per delle prerogative precise, limitate. E questo vuol dire che allora sono rimandati a quella generazione apostolica. Per cui ogni cammino successivo dovrà essere fedele e commisurare la sua rispetto a quella che è la generazione apostolica. Spero di essere stato chiaro sulla questione del vescovo. Altre domande? Allora, se siete d'accordo, facciamo la pausa fino alle 16:45 per poi finire alle 17:30.
Sì, va bene. Grazie.
Bravo.
Grazie. Grazie.